Buonasera, ben ritrovati e grazie a chi mi ha di nuovo invitata a passare un momento così di intimità, perché leggere una pagina del Vangelo è comunque un momento di intimità, nel senso che ci porta così dentro percorsi interiori, che siano, come dire, percorsi religiosi in maniera specifica o percorsi esistenziali. E la pagina di stasera appunto è una pagina molto nota, molto anche amata, credo, perché i discepoli di Emmaus sono persone sulla strada. E io ricordo quando ero appunto una ragazza che amavo molto questo testo, perché mi piaceva viaggiare. E se tutto il Vangelo di Luca è chiamato anche, oltre al Vangelo della gioia, oltre al Vangelo delle donne, oltre al Vangelo dello Spirito, anche il Vangelo della strada, ci mette proprio in uno spirito di entusiasmo, di gusto, di scoprire. La strada è il luogo primo in cui Gesù si mostra, si fa conoscere, si porta. Davvero il Vangelo di Luca è estremamente sospeso, estremamente moderno. C'è una cosa che ci colpisce subito e ci rapisce, perché al versetto 2 del capitolo 1 di questo Vangelo, quella parola che nella Bibbia della CEI è tradotta con ministri della parola, nella lingua greca è hyperetai, che significa rematori della parola, rematori. Cioè, nel prologo Luca dice: poiché molti hanno posto mano a stendere un resoconto, no? Un racconto delle cose che sono accadute tra noi, come ce le hanno trasmesse i testimoni oculari della prima ora, insomma, e poi come quegli stessi testimoni poi sono diventati rematori di questa parola. E la parola rematori così ci fa pensare al mare, prima di tutto, alla barca sul mare, ma ci fa pensare anche al web, perché oggi siamo un po' tutti rematori, si dice navigatori, si naviga su internet, ogni giorno ci facciamo la nostra rematina, eh? E trovo il Vangelo di Luca molto molto davvero come dire, d'impatto nella nostra cultura odierna, perché noi siamo un grande popolo. Insomma, lo eravamo già, siamo stati definiti navigatori e poeti, eccetera, ma oggi i nostri figli, insomma, si muovono continuamente, ma anche noi, insomma, ci muoviamo. E allora cosa avviene sulla strada? Sulle nostre strade cosa avviene? Sui nostri viaggi, o insomma, quali sogni portiamo avanti, quali responsabilità, quali meccanismi serviamo sulla strada? E che cosa avveniva sulla strada di Luca? Quindi fin dall'inizio Luca chiama proprio addirittura la parola, dicevamo, la parola del Vangelo, ma poi ci sono delle traduzioni della parola strada, che sono addirittura finisce, no, per essere la strada, la dottrina cristiana. Nel libro degli Atti, che è la seconda opera di Luca, si chiama, cioè traduce la parola greca odos. Odos significa strada, ma la strada diventa il Vangelo stesso. Quando leggiamo, no? Non so, insegnavano la strada, proprio nella lingua greca, aprivano la strada, dobbiamo intendere, facevano conoscere la dottrina cristiana. Quindi diciamo il vocabolario lucano è assolutamente legato al cammino, alla strada, e poi anche, questo per quanto riguarda, noi parliamo di strada specialmente, no? Indicando in senso concreto la terra, ma questa strada poi diventerà anche pista marittima, perché tutto quello che accadrà nel libro degli Atti sarà specialmente, diciamo, portato avanti sulla strada del mare, la via del mare. La Galilea anche è una, come dire, ha un mare, Luca appunto lo chiama così, il mare di Galilea. Quindi la parola evangelica di Luca nel suo dittico, che è il terzo Vangelo e il libro degli Atti, che va assolutamente letto insieme, è un continuo divenire, è un movimento, è una dynamis proprio, un movimento continuo e quindi anche una rivelazione continua. Che voglio dire? Che Gesù stesso va conosciuto, cioè Gesù è una strada, ma Gesù è anche qualcuno che chiede un cammino per essere conosciuto. Quindi non c'è un Gesù scontato, una figura del Figlio di Dio già ben formulata, ben precisa, dogmatica diremmo, assolutamente, ma c'è proprio una narrazione di questo, di questa persona che si tesse nelle sue relazioni con le persone che incontra appunto lungo la strada del mare, perché soltanto nel Vangelo di Luca i primi apostoli sono chiamati proprio sulla nave. Lui sale sulla nave o sulla barca di Pietro e da lì lui poi, diciamo, no, farà proprio. Non c'è una vera e propria chiamata nel Vangelo di Luca, ma c'è piuttosto Gesù che sale sulla barca di questi uomini, che forse conosceva, ma forse anche non conosceva, i quali poi diventeranno i suoi collaboratori. Quindi tutto avviene in questo movimento, in questo cammino, in questo andare verso, in questo incontro del diverso, in questo ignoto che anche piano piano, diciamo così, si illumina nella fiducia di ciò che veramente soltanto la strada possa dare. Allora, all'interno di una così un orizzonte del genere, in cui la geografia è fondamentale, perché appunto il Vangelo di Luca inizia in una località ben precisa, a Gerusalemme, e inizia in un luogo preciso che è il Tempio, e addirittura in una relazione anche precisa che è quella tra gli israeliti, o gli abitanti, diciamo, di Gerusalemme, che vanno al Tempio a pregare, ma poi devono consegnare la loro preghiera a un sacerdote. Quel sacerdote si chiama Zaccaria. Allora noi vediamo proprio una specie di candid camera dentro al santo, perché nel santo solo i sacerdoti possono entrare, no? E però Luca è bravissimo, perché Luca, diciamo, è un ottimo regista, potrebbe fare cinema, perché continuamente come dire, disloca le sue immagini. E allora ci sono le persone che stanno fuori e il sacerdote che sta dentro al tempio, ma Luca riesce a passare proprio con la telecamera da un'area all'altra e a farci vedere come contemporaneamente accadono cose diverse, accadano, e nella relazione tra queste cose che accadono appunto si crea, no, un messaggio preciso di quello che è l'inizio della storia cristiana. Ed è proprio questa, l'inizio della storia cristiana è un vuoto un vuoto di vita. Israele aspetta un figlio, desidera un figlio, desidera un messia, desidera una dignità ritrovata. La Giudea naturalmente è diventata la provincia di Palestina, quindi ha bisogno proprio di ritrovare invece una sua autonomia, una sua libertà come popolo, come nazione. Chiede al Tempio di avere questo, no? Come dire, chiede al suo Dio: ridammi una dignità. Questo vuole il popolo di Israele in quel momento, che è diventato appunto una provincia romana e già da diversi secoli non aveva più libertà politica, non aveva più neanche un'espressione, diciamo, di autonomia politica, non avendo più un messia, non avendo più un re. E allora porge questa domanda, la consegna al sacerdote, perché il sacerdote è il grande mediatore tra Dio e il popolo. Il sacerdote però esce dal tempio muto, e quindi qui noi abbiamo all'inizio proprio della rivoluzione cristiana, perché in tutti i Vangeli, ma specialmente nel Vangelo di Luca, il cristianesimo è veramente una rivoluzione, e la rivoluzione sta qui: il tempio, che è la casa di Dio, non è afono, cioè non esce nulla dal tempio. I sacerdoti, che sarebbero proprio, no, che sono quelli preposti a dare una parola di consolazione, a dire no, da Dio viene oggi questo messaggio, a proprio ridare primavera a un popolo che si trova ad essere, insomma, no, praticamente asservito. Questo tempio non è diventato un muro, era un canale, così pure il sacerdozio. Chi appunto presiede al rapporto con Dio non ha fede. Zaccaria, pur avendo la visita dell'angelo dentro al tempio, quindi, no, la parola di Dio che passa attraverso l'angelo Gabriele, però Zaccaria non crede. La mancanza di fede dei sacerdoti rende afono Dio, praticamente. E quindi la storia cristiana comincia con che cosa? Con lo scacco matto del giudaismo. Il giudaismo si rivela una religione sterile, una religione che non parla più, una religione che non sa più tradurre un Dio della vita, un Dio il Dio antico, no? Che il Dio dell'alleanza non c'è più. Il popolo comincerà a dubitare, ma dov'è la mia risorsa? Dio era stato addirittura, come si può dire, sì, insomma, se non avesse avuto un Dio, Israele non sarebbe neanche nata come nazione, Israele non avrebbe mai potuto costituirsi come un popolo, non avrebbe forse potuto avere un nome sulla terra, perché naturalmente in Egitto sappiamo come fosse trattato, eccetera, eccetera. Allora la sua speranza era nel suo Dio, il tempio serviva, era stato costruito proprio per dire abbiamo un Dio dalla nostra parte, ma questo tempio non parla più. Quindi c'è una crisi religiosa fortissima, cui rispondono le donne, risponde Elisabetta, risponderà Maria, perché l'angelo dal tempio vola via, esce dal luogo sacro e va in un luogo profano, in Galilea, e quindi la grande rivoluzione, che io chiamo la rivoluzione del laicato, perché con Luca c'è veramente la rivoluzione del laicato, cioè mentre Dio prima passava attraverso il tempio, il luogo sacro, il sacerdozio maschile, naturalmente, a un certo punto tutto questo subisce un grande fallimento, e allora però, siccome Dio c'è, si interessa ancora del suo popolo, si interessa ancora dell'umanità, egli stesso rinuncia al luogo sacro, e quindi il volo dell'angelo Gabriele è proprio significativo da questo punto di vista, perché dove va? Va in Galilea, in un villaggio semi sconosciuto che è Nazareth, e in una casa. Quindi dal Naos, diremmo in greco, alla Oikia, quindi Oikos, alla casa. Allora, dal luogo sacro al luogo profano, da un sacerdote ad una ragazza, da un uomo a una donna. Questa è la primo grande atto della rivoluzione laicale del cristianesimo, perché il cristianesimo nasce come una fede non sacerdotale. Parlo dei sacerdoti, naturalmente, giudaici, ma come una fede laica. Bene, allora, la strada entra subito dove, appunto? Nella traiettoria dell'angelo Gabriele. Già è Dio che fa il primo a camminare, poi ci sarà Maria, che batterà di nuovo la strada, perché dopo che l'angelo è andato ad annunciarle la nascita di Gesù, eccetera, lei dice di sì a un certo punto, e poi però corre, si mette a correre. Questa corsa poi, diciamo, si ritroverà, specialmente nel Vangelo di Giovanni, alla fine col Signore, appunto, quando il Signore sarà risorto. Ma la corsa dell'inizio è la corsa di Maria, la quale dalla Galilea praticamente fa a ritroso il cammino dell'angelo. L'angelo dalla Giudea era andato in Galilea, Maria dalla Galilea ritorna in Giudea, perché va a trovare la sua parente o cugina Elisabetta, la quale abitava da Incarim, a pochi chilometri da Gerusalemme. Quindi questo è ancora un cammino, il cammino appunto di Maria. Di qui poi naturalmente comincia il cammino di Gesù. Gesù nel Vangelo di Luca appunto comincia a Nazareth la sua missione, e quindi siamo in Galilea, ma continuamente lo si trova appunto sulla strada. Saranno fondamentali naturalmente gli apostoli, sì, ma una caratteristica di Luca è appunto che più cammino si facciano e più persone si incontrano e più diverse esperienze anche di annuncio si possono creare. E anche diverse modalità di annuncio, tanto è vero che Luca è l'unico che oltre agli apostoli porta anche i 72 discepoli, che non sono i 12 appunto, ci sono i 12 ma ci sono anche i 72 nel Vangelo di Luca, per dire che allora la strada che cosa dice? Che la strada è un ponte, no? Che unisce diversi villaggi, e in questi diversi villaggi si incontrano diverse persone. I discepoli, i 72 discepoli, saranno più bravi dei 12 addirittura, perché mentre i 12, pur avendo tanta cura da Gesù, pur avendo dei privilegi effettivi da parte del Maestro, diciamo, non sempre hanno fede. Tanto è vero che nel capitolo 9 non sono capaci, c'era già stata addirittura la trasfigurazione del Signore, quindi loro avevano visto, ma la fede che Zaccaria non aveva, spesso nel Vangelo di Luca si traduce nella fede che gli stessi 12 non hanno. La fede è la grande difficoltà. La fiducia porta il Signore sulla strada, porta Gesù sulla strada, ma c'è bisogno poi di camminare nella fede, e questo è molto difficile. E quando un uomo chiese appunto ai 12, agli apostoli di Gesù, di guarire un figlio che aveva forse una forma epilettica, insomma, che lo gettava a terra, eccetera, loro non riuscirono, insomma, a scacciare questo demone che il ragazzo aveva. Ed ecco che Gesù, quando appunto, no, si rivolge ai suoi dopo questo loro fallimento, dice: o generazione incredula e perversa. Allora, questa famosa frase di Gesù non è diretta a scrivi e farisei. Io tante volte mi diverto con i miei studenti, lancio questa frase: o generazione incredula e perversa, no? Fino a quando io dovrò sopportarvi? Insomma, è abbastanza forte come invettiva da parte di Gesù. E dico: ma a chi è rivolta questo grande, insomma, quasi insulto, diciamo, generazione incredula e perversa, il massimo, no? E loro pensano, ma dice sì, sicuramente agli scribi e farisei. Invece no, i farisei e gli scribi sono chiamati ipocriti da Gesù, perché sono degli attori, no? Che recitano una parte, ma il personaggio che diciamo che interpretano è molto diverso dall'attore, appunto. E invece si tratta proprio dei 12. I 72 invece sono molto diversi, perché non hanno nome. I 12 invece hanno un nome ben preciso, ma quindi hanno una maggiore autorità, normalmente significa questo, no? Il fatto, la citazione del nome, ma essi, pur non avendo nome, annunciano appunto il Vangelo, e quando tornano dice: Signore, noi vedevamo, no, proprio gli angeli di Dio, eccetera, insomma, tornano, che sono riusciti invece proprio a portare l'annuncio del regno di Dio sotto forma di parola e anche di guarigione e anche, diciamo, no, di beneficio della salute in generale delle persone che incontravano. Ed ecco che quello è l'unico testo, siamo nel capitolo 10 tra l'altro del Vangelo di Luca, subito dopo il capitolo 9 che citavo prima, dove appunto Gesù è l'unica volta che si dice di Gesù quel verbo kairein, e poi c'è anche agagliazo, che è un altro verbo che significa gioì, il Signore proprio gioì, e ringraziò suo padre, no? Lo lodò, disse ti lodo, no, o padre, perché tu hai rivelato, no, queste cose ai piccoli. Quindi la gioia del Signore nel Vangelo di Luca è di fronte, no, proprio a questo estro divino che rivela se stesso, che rivela il regno di Dio, che rivela il mistero proprio del Signore stesso ai piccoli. E qui naturalmente per piccoli si intendono i discepoli. Quindi i discepoli, 72, hanno più fede dei 12. Ma naturalmente nel Vangelo di Luca ci sono delle grandi compagne di strada, che sono le donne, perché Luca ha 12 apostoli, 3 donne e 72 discepoli. Quindi non possiamo pensare che la comunità di Gesù fosse solo quella apostolica dei 12, sarebbe assolutamente ingiusto nei confronti del Vangelo di Luca. E questo ancora una volta, no, ci fa comprendere come la strada portasse poi naturalmente anche alla casa. Gesù nel Vangelo di Luca molte volte si lascia invitare a pranzo, a cena, o racconta naturalmente di banchetti. Addirittura dobbiamo pensare che il suo apostolo Levi, appunto, no, il gabelliere, lui lo chiama prima, no, chiama Levi il pubblicano, e lui lo segue. E noi ci aspetteremmo che poi Levi andasse, no, dietro a Gesù e quindi a mangiare con la comunità di Gesù. Invece subito dopo Luca ci racconta che fosse Gesù ad entrare in casa di Levi e mangiasse in un consesso, diciamo, di pubblicani. Quindi la strada, no, è un collante, quindi si va, si visitano villaggi e si entra nelle case. Quindi il secondo elemento appunto è la casa. E le donne sono assolutamente legate alla casa del Vangelo di Luca. Intanto la prima, cioè Maria, lo dicevamo già, l'angelo che va a casa di Maria. Poi pensiamo alla casa di due grandi ospiti di Gesù, che sono solo materiale lucano, quindi sempre nel capitolo 10 alla fine, Marta e Maria. Marta la grande ospite, e quindi la casa come il luogo dove si può veramente celebrare un'amicizia, un'intimità, una filia, direbbe il greco, no? E anche una corrispondenza, ma anche si può consumare un rapporto tra maestro e discepolo. Quindi la strada e la casa diventano una scuola, una vera e propria scuola. Possiamo ripensare a quando Gesù va nella casa di Simone il fariseo, nel capitolo 7, i versetti 36-50 del Vangelo di Luca. Lì c'è il Simone che aveva invitato Gesù a casa sua a mangiare, non per nulla, a mangiare, pranzo diciamo, per vedere se Gesù fosse veramente un profeta, siccome Gesù era abbastanza, no? Subito, fin dall'inizio, Gesù ha un grande successo con la sua predicazione lungo la strada, le folle lo seguono, lui deve scappare addirittura, diciamo, spesso, no? Dalle folle, e tutti quindi lo riconoscevano come un grande profeta. Allora il fariseo voleva sincerarsi. Quando Gesù entra in quella casa e si mette a mangiare, c'è una donna, una prostituta di quella città appunto, che si siede per terra, possiamo immaginare, quindi ai piedi di Gesù, mentre Gesù è probabilmente sdraiato, come si usava appunto, per mangiare insieme agli uomini di quella casa. E la donna, penso che molti di loro la ricorderanno, è una donna che bagna i piedi di Gesù con un unguento profumato che è miscelato con le sue lacrime, bagna continuamente i suoi piedi e quindi li contamina, perché Gesù stava a pranzo. Quindi avere ai piedi una donna, no? Noi conosciamo le abluzioni che i fratelli ebrei dovessero fare, ancora oggi quelli più osservanti, no? Intanto fino al gomito bisognava lavarsi le mani, eccetera, perché si mangiava da un unico desco, no? E tutti mettevano le mani e mangiavano, bisognava essere puri. I fratelli ebrei non mangiavano con i non circoncisi, figuriamoci se si potesse mangiare con un uomo che si stava facendo toccare i piedi da una prostituta. Una prostituta è un concentrato di bacilli, di infezioni, diciamo. Quindi non si poteva assolutamente fare questo gesto. Ma che succede? Ecco che cos'è la strada, no? La strada ci fa incontrare il diverso. La prostituta è quanto di diverso. Con le prostitute i fratelli ebrei andavano, però poi dopo si purificavano. Prima di mangiare, ma prima di fare tantissime altre cose. E quindi sì, era permessa questa, diciamo, no? Questo dietro la facciata, direbbe Émile Zola, non so se avete letto un romanzo francese qualche anno fa. E quindi tutto si poteva fare, ma lì c'era un problema di impurità, no? Questa donna avrebbe, come dire, contagiava Gesù con le sue lacrime e poi asciugava i piedi con i suoi capelli e non smetteva di baciarli. C'erano queste tre azioni. Bene, allora in quella situazione naturalmente c'è il giudizio subito del fariseo, di Simone, il quale dice, no, se fosse un profeta saprebbe quale donna è quella che lo sta adesso toccando, è una prostituta, quindi lui già ha capito che Gesù non era un profeta, diciamo, e Gesù racconta la parabola, sappiamo, eccetera, e poi dice: Simone, vedi questa donna, e costringe Simone a guardare quella donna. Dice: io quando sono venuto a casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, ma lei, da qua, cosa che invece era dovuta, l'ospite doveva dare l'acqua all'ospite attivo, no? Per lavare i piedi. Forse, no? Chi ricorda un po' la cultura greca, è uguale, perché l'ospitalità partiva dai piedi. Quando arrivava un ospite, uno straniero, non conosciuto, siccome veniva da Dio, oggi non vengono più da Dio questi poveri stranieri, quindi vengono invisi a noi, ma la nostra civiltà nasce sull'ospitalità, dovremmo ricordarlo a qualcuno che magari oggi dice che gli stranieri sono untori. La nostra civiltà nasce su due grandi pilastri: la sepoltura dei morti e l'ospitalità. Questi sono i due grandi pilastri, preistorici addirittura sembra, quindi attestati anche in documenti muti, e quindi figuriamoci poi nei documenti scritti. Comunque, insomma, dice: tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, ma lei non fa altro che bagnare i piedi con le sue lacrime, quindi. E poi dice: tu non mi hai dato il bacio, che era il bacio dell'amicizia, quando si pranzava insieme c'era il bacio, bisognava darlo, diciamo, ma lei invece non smette di baciare i piedi. Tu non mi hai unto il capo, che era, tu non mi hai riconosciuto come Messia, ma lei invece, no, ha unto i miei piedi. Insomma, questa donna diventa la maestra, tanto è vero che si trova nel capitolo 7 e solo al capitolo 8 e poi 9 verranno fuori, diciamo, gli apostoli di Gesù verranno inviati. Lei diventa la maestra del fariseo, ma anche la maestra degli apostoli di Gesù addirittura. Dunque, tutte queste, perché lei, no, per il suo amore, no, ha tanto amato che le verrà molto perdonato. Quindi l'iniziativa dell'amore, e poi alla fine dice: la fede ti ha salvata, la sua fede. Quindi nella strada di Luca e nelle case, che cosa vediamo? Una scuola di fede, e vediamo qualcuno che fa molta fatica a credere, qualcun altro che è un maestro di fede, il centurione all'inizio del capitolo settimo, alla fine del capitolo settimo questa donna prostituta, e eccetera eccetera. Al capitolo ottavo, subito dopo, appunto vengono citate le tre donne che sono diacone addirittura. Quindi la strada, la casa, la mensa, Sono tre elementi che adesso subito ritroveremo dove? Alla fine del Vangelo, cioè nei discepoli di Emmaus, il giorno in cui Gesù risorge. Ma per poter comprendere l'importanza dei discepoli di Emmaus, proprio come chiave ermeneutica di tutta l'opera lucana, è importante appunto, no, conoscere quello che è venuto prima. Allora, queste tre donne si chiamano Maria di Magdala, e poi c'è Giovanna, moglie di Cusa, e Susanna. Queste tre donne sono soggetto del verbo diaconeo. La mensa, dunque, diaconeo, sappiamo bene, significa servire, servire a mensa di per sé il verbo diaconeo, ma c'è una cosa molto importante su questo verbo, che quando Gesù poi, nel capitolo 22 del Vangelo di Luca, cioè il capitolo dedicato all'inizio della passione del Signore, quindi la sera della Giovedì Santo, diciamo, cioè la sera della Pasqua, l'ultima cena di Gesù, quando Gesù, dopo aver dato il suo no, il pane, spezzato il pane, questo è il mio corpo, veramente prima c'è la coppa del vino e poi torna di nuovo in Luca, d'accordo, insomma il suo corpo e il suo sangue sotto le specie, diciamo, del pane e del vino, dice: uno di voi mi tradirà, uno di voi mi tradisce, no? Alludendo naturalmente a Giuda, che già, noi sappiamo, si fosse legato con i nemici, diciamo, di Gesù. Bene, ma gli apostoli come reagiscono? Questo è tipico anche di Luca, proprio in quel momento gli apostoli reagiscono, invece di dire: ma Signore, ma non è possibile che uno di noi ti tradisca? Forse no, noi avremmo detto così: ma dai Signore, ma come? No, ma sì, ci saranno i tuoi nemici, i dottori della legge, quelli che proprio no, non ti hanno accettato fin dall'inizio, i sacerdoti, certo, quelli non accettavano Gesù, perché Gesù parlava della distruzione del Tempio, poi il Tempio in effetti sarà distrutto, e potremmo comprendere questo, ma che addirittura uno della sua comunità lo tradisse, questo insomma è una cosa, potrebbe, no, diciamo, essere fonte di meraviglia. Invece loro, fra loro, che cosa dicono? Si guardano l'un l'altro con sospetto e ognuno si chiede chi possa essere. Questo significa che già la comunità di Gesù, nell'ultima cena di Gesù, l'ultima sera del Gesù, diciamo, no, prima della sua resurrezione, era già tutta disgregata la sua comunità, la comunità apostolica, no? Allora, essi di che cosa si mettono a parlare? Mentre Gesù dice questo, no, e dice loro: uno di voi mi tradirà, quindi insomma Gesù si prepara, quella è l'ultima sera, non mancano neanche 24 ore alla morte di Gesù quando questo accade, loro di che cosa parlano? Questo è l'unico Vangelo che mette qui, in questo momento, diciamo, dell'ultima cena, questo discorso, è Luca, e loro parlano chi di loro fosse il più grande. Loro si preoccupano, insomma, a Roma si direbbe: morto un papa, se ne fa un altro. Loro si preoccupano di chi sarà il successore. Gesù muore, dice: chi sarà il successore? Chi è il più grande tra noi? Questo è il segno proprio che loro non hanno capito niente, no? Di quello che a Gesù stava accadendo, di che tipo di Messia fosse Gesù. Loro ancora aspettavano la restaurazione del regno, forse maccabaico, ma insomma del regno di Israele. Quella sera ancora loro aspettavano questo, evidentemente. Chi di loro? E Gesù con estrema pazienza, Gesù era un Dio per la pazienza che ha avuto con gli apostoli, secondo me, ecco, cioè lui ha avuto una pazienza enorme, perché proprio arrivato all'ultimissimo momento dice loro, no, chi di voi vuole essere il primo sia il servo, chi di voi, no, vuole essere il più grande sia il diacono. Dice: ma chi è più grande, colui che siede a mensa o colui che serve? E Gesù qui dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve, in greco o diaconon, io sono il diacono. Gesù definisce se stesso il diacono, il servo, poi noi traduciamo, ma anche doulos significa servo, proprio il diacono, che è un verbo, il verbo diaconeo, noi non lo incontriamo mai con soggetto un apostolo, ma oltre a Gesù, soggetto del verbo servire, del verbo diaconeo, che significa servire la mensa, sono soltanto le donne. E quindi queste donne sono centrali nel Vangelo di Luca, non solo quelle dell'inizio, non solo quelle, la madre, Elisabetta o Anna, ma anche le donne appunto che nel capitolo ottavo, quelle tre che citavo prima, sono soggetto del verbo diaconeo. Esse, purtroppo nella traduzione della CEI, penso ancora oggi, ci sia assistevano con i loro beni. No, non è così. Vorrei proprio proporre, perché il verbo è diaconeo, assistere con i propri beni. Esse servivano la comunità. Certo, poi portavano anche i loro beni, perché magari Giovanna era la moglie di Cusa, che era un personaggio politico importante, eccetera. Ma le donne hanno capito Gesù, nel senso che sono riuscite fin dal cuore del Vangelo, perché al capitolo 8 questo si dice, i primi due versetti, che queste tre donne erano con questa comunità e quindi servivano. Esse conoscevano, no, il Figlio di Dio attraverso il servizio, avevano compreso che quello fosse il Figlio di Dio, che quello fosse il nuovo messianismo, il messianismo di Gesù. Le donne l'avevano compreso, ma gli apostoli non l'avevano compreso. Ed ecco il giorno della resurrezione. Che succede nel giorno della resurrezione? Intanto ci dobbiamo ricordare, siamo al capitolo 24, che dal capitolo 22, dopo l'ultima cena, tutti si disperdono gli apostoli. Resta Pietro, il quale per ultimo, diciamo l'ultimo che appare in ordine di apparizione e disparizione anche degli apostoli, perché Pietro appunto lo rinnegherà nel momento del rinnegamento, ma c'è un dettaglio meraviglioso che salva Pietro e salva tutto il collegio, diciamo, degli apostoli, ed è questo, tranne Giuda, ed è questo, che Gesù lo guarda proprio quando Pietro ha già, no, per tre volte rinnegato, di conoscerlo addirittura. Pietro, diciamo così, il gesto finale di Pietro con Gesù è forse più grave di quello di Giuda, Io mi sono trovata a difendere Giuda in un articolo di recente, però perché il Papa Francesco l'aveva anche fatto, però veramente è così. Allora, Giuda appunto tradisce Gesù. Tradire significa: io sono stato con te fino ad oggi, adesso vado con un altro, tradisco. Ma rinnegare significa: io non ti ho mai amato, perché non ti ho mai conosciuto. Pietro dice: io non so chi sia, io non l'ho mai visto. Quindi Pietro è stato tremendo nei confronti di... Pietro veramente ha fatto una rilettura in quel rinnegamento, ha fatto una rilettura di tutta la storia che aveva vissuto con Gesù, azzerandola. Non l'ho mai conosciuto. È come quando noi rileggiamo un'esperienza, capita anche a noi, no? Cancelliamo. Magari perché è stata negativa, o perché non l'abbiamo capita, la cancelliamo. Allora ecco la tecnica del Vangelo, no? I Vangeli sono strani, nel senso che ci coinvolgono i lettori, ci coinvolgono nella misura in cui ci fanno comprendere che ogni personaggio intradiegetico, cioè che entra nel racconto, ha una sua lettura di quell'esperienza. Cioè l'esperienza cristiana chiede una fede personale, cioè non è un'esperienza che uno dice è così, punto e basta, non è un dogma. Non so come dire, è così, Signore è risorto, è così. Eh no, dipende da chi l'ha visto. Il Signore è risorto se ci sono dei testimoni. Adesso appunto andiamo alla resurrezione. Il tema di stasera era questo, scusate, ho fatto una grossa, però penso che adesso si capirà abbastanza bene, almeno per quella che è la mia ermeneutica, diciamo, no, di questo testo. Allora, essi sono tutti scappati. Chi c'è al capitolo 23? Cioè chi c'è, insomma, quando Gesù va verso la croce? Ci sono le donne, ancora una volta. Donne che piangono, le donne che però piangono, no? E allora Gesù dice: piangete sui vostri figli piuttosto che piangere su di me. C'è questo corteo femminile e poi naturalmente ci sono degli stranieri, come sappiamo, eccetera. Allora, i lontani ci sono, no? Non ci sono gli apostoli, non ci sono quelli che... E Gesù muore, Ma queste donne sono testimoni di che cosa? Della sua morte in croce e della sua sepoltura. C'è una presenza assidua delle donne su quello che sarà il, come dire, il contenuto del kerygma. Perché il kerygma, che loro sanno bene, abbastanza, no? Il kerygma è il primo annuncio del Vangelo. Il kerygma è questo: vi annuncio la salvezza, quello che io ho ricevuto, dice Paolo, no? Vi annuncio la salvezza che avviene per mezzo di che cosa? Del fatto che Gesù morì, fu sepolto, è risorto ed è apparso. Questi sono i quattro verbi del kerygma, no? La morte e resurrezione del Signore è lo strumento della salvezza, da lì viene la salvezza. Ma chi testimonia i primi tre verbi del kerygma? Chi li può testimoniare? Nel Vangelo di Luca, in tutti e tre i Vangeli sinottici. In Giovanni c'è un discepolo amato, anonimo, basta, no? Ma allora, le donne, perché sono loro che hanno visto il Signore morire. Gesù morì, e quindi loro lo attestano, e hanno visto il Signore sepolto, e quindi non era una morte apparente, perché è stato sepolto e quindi era morto, d'accordo? E l'hanno visto il giorno della risurrezione. Bene. Quindi tre verbi su quattro, poi agli apostoli il Signore è apparso, ma tre verbi su quattro riguardano le donne, e questa latitanza degli apostoli. Ora, il giorno della risurrezione, diviso in tre quadri, il primo quadro naturalmente sono le donne. Le donne le quali si ricordano, sono questi due uomini che parlano alle donne, o due angeli, d'accordo? E dicono, ma non vi ricordate che quello che disse, loro vedono la tomba vuota. E poi però appunto ricordano quello che il Signore aveva detto, che sarebbe risorto. Esse, di fronte alla tomba vuota, ricordando le parole di Gesù, credono a quelle parole e dicono, questa è la risurrezione. Alle donne basta vedere la tomba vuota, perché non c'è altro nel Vangelo di Luca, per dire il Signore è risorto. Perché appunto, su cosa si fonda questa fede? Allora, la resurrezione si vede attraverso la fede. Le donne hanno una fede intelligente, perché? Una fede sulla sua parola, prima di tutto, perché il Signore l'aveva detto. Esse si ricordano e quindi, come dire, il gap, no? Quindi la spaccatura che si poteva creare tra il Gesù vivo e il Gesù morto, diventa per loro invece percorribile attraverso la fede che loro hanno in Lui. E quindi il fatto che le donne possano veramente con quasi in maniera, no, piuttosto, non dico naturale, ma con l'intelligenza, con la sapienza, vedere in quella tomba vuota il Signore risorto, è perché esse avevano già conosciuto il sapore di questo Signore, la diaconia. Almeno questo è quello che, per prima cosa, insomma, noi dobbiamo dire o vogliamo dire. Adesso i discepoli di Emmaus. Chi sono dunque questi discepoli di Emmaus? Beh, sono, non hanno, uno solo ha un nome. Adesso poi cerchiamo di, così io offrirò una mia lettura, ma che non è mia, anche i padri della Chiesa l'avevano fatta, sulla identità di questi due discepoli. Intanto sono due discepoli, quindi non sono due apostoli, facevano parte del grande gruppo, magari dei 72, è possibile, e sono discepoli di Gesù, che sicuramente avevano fatto la strada, tutta la strada con Lui. Adesso erano delusi, perché appunto ricordavano che Gesù aveva detto il terzo giorno risorgerà, ma evidentemente non avevano avuto pazienza di aspettare, e arrivato questo terzo giorno e si tenevano conto del fatto che dopo quattro giorni normalmente si certificava che una persona fosse morta al quarto giorno, quindi adesso sono passati tre giorni, se non è risorto oggi non c'è più speranza. Allora questi due discepoli devono comprendere quello che sta accadendo oggi, fanno fatica a resistere a Gerusalemme e si portano verso Emmaus, una località a 11 chilometri da Gerusalemme, anche se non è facile oggi sapere dove si trovasse Emmaus, non importa, ma quello che conta per noi è una, come dire, la prima reazione all'esperienza di Gesù. Essi avevano sperato in Gesù, sicuramente ci avevano anche creduto, ma erano stati, come si può dire, a guardare rispetto a questa esperienza, cioè avevano detto noi crediamo alle cose che lui dice, d'accordo, quindi adesso aspettiamo. Come dire, la loro fede era stata una fede, come spesso potrebbe essere anche la nostra, no? Di chi sta a guardare? Non so, un uomo politico promette delle cose e noi stiamo a guardare. Adesso noi stiamo a guardare. Ecco, ma è molto diversa dalla fede delle donne. La fede delle donne è una fede esperienziale. Maria di Magdala era già stata liberata da 7 demoni, ma soprattutto esse erano diacone. Quindi riuscivano a fare quello che Gesù faceva, quindi avevano conosciuto Gesù, la loro fede era l'esperienza condivisa di quello che era Gesù. Gesù è un Dio diacono, non è un Dio potente, non è un Dio che trasforma le pietre in pane, ma è un Dio che condivide, che serve le mense. Pensate alla grandissima immagine di Gesù diacono nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si spoglia, capitolo 13, che Gesù si denuda proprio, no? Si toglie le sue vesti e si mette un grembiule. È stupendo, perché questa è proprio l'immagine del Messia che è Gesù. Mentre i re hanno le loro vesti e hanno le loro corone, Gesù è un re perché è un messia, ma con il grembiule, come diceva Don Tonino Bello, che voleva, auspicava una chiesa col grembiule. Queste sono immagini potentissime, diciamo, che le donne condividevano perché conoscevano il servizio, conoscevano, eccetera, detto abbastanza. Invece questi due apostoli, discepoli, scusate, essi volevano, no, stavano a guardare, vediamo, magari, no? Avrebbero accolto ben volentieri la risurrezione di Gesù, ma non pensavano che avrebbero dovuto cercare di vedere che tipo di risurrezione ci fosse, che cosa fosse la risurrezione, evidentemente. Allora essi ancora, no? Si rimettono in viaggio, c'è questo viaggio, ma certamente è un viaggio verso, come dire, essi vanno via senza speranza, è un viaggio senza speranza. Quindi è interessante, no? Perché appunto Enzo Bianchi ha fatto un piccolo libro che è uscito in questi giorni su Emmaus, molto interessante secondo me quello che lui dice, vanno verso il nulla, no? Come quando uno viaggia ma non spera niente, ormai loro tra l'altro probabilmente sentono anche di aver perduto un po' di tempo dietro a Gesù, cioè di aver camminato in vano, e adesso tornano ad Emmaus, ma così, insomma, tornano a casa, no? Un viaggio deluso. E conversavano tra loro, ancora mancano 10 minuti, di quello che conversavano e discutevano, tradotto è la mia traduzione, perché omileo è conversare e synzeteo è discutere. Synzeteo significa, però zeteo significa cercare in greco, quindi cercare insieme. Sinzeteo, cioè discutevano, nel senso che evidentemente si scambiavano anche, no? Dice, ma sarà successo così, ma come mai non è risorto, ma allora che cos'era? Sinzeteo, però è un verbo molto positivo, no? È la discussione costruttiva che sempre è necessaria, perché nessuno può arrivare da solo. Ecco, un'altra cosa, il Signore risorto lo vedono in 3 donne, cioè la tomba vuota, 3 donne sono, cioè... è una contemplazione d'équipe anche la risurrezione, mi raccomando, perché la risurrezione è tutto è condivisione, nulla esiste senza una comunità nella nostra fede. Non è l'intuizione di uno gnostico che vede chissà cosa la risurrezione, oppure non so, tra noi ci sono dei visionari che vedono la Madonna, il Signore risorto, eccetera, come, no, la facoltà straordinaria di qualcuno. No, la risurrezione è a sua volta una mensa che si consuma insieme, perché? E così loro stanno cercando di comprendere qualcosa su Gesù. Mentre discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Qui, tra tante cose che si potrebbero dire, direi questo, no? Stanno cercando di comprendere, no? La fine che avrebbe fatto Gesù, eccetera, insomma, qualcosa di Gesù, e quando lui si mette a camminare con loro, vedete sempre il cammino, non lo riconoscono. no, è un po' quasi una presa in giro per questi due, che dite? Questo può succedere però, che magari noi col nostro intelletto, col nostro pensiero, con le nostre categorie cerchiamo segni di Dio, eccetera, e non ci accorgiamo che invece magari un pellegrino che si avvicina a noi, che fa la strada insieme a noi, magari lui proprio è l'oggetto della nostra ricerca. Teniamo gli occhi chiusi davanti a chi, no? Magari potrebbe invece darci proprio la luce che pensiamo di vedere in altre direzioni. E quindi qui c'è proprio una tipologia particolare di tanti racconti, insomma, diciamo, del mondo antico, che è quello della, no, Gesù che praticamente non viene riconosciuto e poi piano piano, no, cioè anagnorisis si chiama in greco, cioè lo riconosceranno. Questo accade anche ad Odisseo, quando torna a casa all'inizio non lo riconoscono, poi piano piano invece lo riconosceranno. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che vi ribattete tra voi lungo il cammino? Cioè, che discorsi state facendo? Qui, chi ricorda, diciamo, no? C'è stato un momento in cui Gesù, quando i suoi, questo è nel Vangelo di Marco proprio preciso, ma insomma anche nel Vangelo di Luca, i suoi stavano parlando tra loro, e non parlavano più ormai con Gesù, e allora quando arrivano in un villaggio Gesù gli dice: ma di che stavate parlando lungo la strada? No? E quindi qui ancora torna una estraneità tra il maestro e i suoi discepoli, pur essendo loro sulla stessa strada. Questo accadeva prima della morte di Gesù, ma accade anche adesso che Gesù è morto e in questo giorno in effetti è risorto, che si cammina insieme, perché la strada è piena di insidie, noi possiamo camminare sulla stessa strada ma essere dei perfetti estranei, e questa estraneità ci dice che la strada, che dovrebbe essere un grande mezzo di comunicazione, anche simbolicamente, può diventare invece un luogo dove appunto, no, non ci si riconosce affatto. Quindi si tratta adesso di intrecciare un discorso. Allora loro dicono, egli disse loro questo, si fermarono tristi. Uno di loro, di nome Cleofa, gli rispose: solo tu sei così forestiero a Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Allora dice: ma come? Ma tutti quanti parlano di quello che è accaduto in Gerusalemme. Evidentemente Gerusalemme aveva saputo dell'annuncio. Gesù per tre volte aveva detto che sarebbe morto e poi sarebbe risorto, no? Evidentemente questo ormai girava, questa notizia, quindi a Gerusalemme tutti un po' si aspettavano di vedere che succederà, sia quelli che avevano creduto in Gesù sia quelli che non ci avevano creduto. Ma allora Cleofa, chi può essere Cleofa? Allora Cleofa viene citato accanto ad una Maria nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni c'è Maria la madre, no? Sotto la croce, c'è Maria di Magdala e Maria di Cleofa, non so se ve lo ricordate. Quindi Cleofa potrebbe essere, Cleofa qui viene citato, e quella persona che va insieme a Cleofa, io penso che fosse la moglie di Cleofa. Per me è bello questo, era una coppia, perché no? Sicuramente, tutto lo schema, diciamo, del Vangelo di Luca porta, no, sia il maschile sia il femminile, e qui ci potrebbe stare benissimo, anche perché in effetti qui si rifonda un po' la coppia umana, la famiglia umana, la casa, eccetera, perché c'è di mezzo appunto l'Eucaristia. Comunque andiamo avanti. Allora dice: ma che cosa? Gesù sembra, no? C'è un gioco di ruoli per cui Gesù è l'ignorante, quello che non sa, ma di fatto poi sarà quello che spiegherà. E loro pensano invece di essere sapienti, perché loro gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i nostri capi sacri e i nostri arconti lo hanno consegnato per un giudizio di morte e lo hanno crocifisso. Dice: ma questo è quello che è successo? Lui è stato un grande profeta, poi però i nostri capi lo hanno crocifisso. È successo un evento molto importante che riguarda appunto Gesù. Noi speravamo che egli fosse colui che veniva a liberare Israele. Che cosa aspettavano dunque questi discepoli, mannaggia, che pure erano più bravi degli apostoli, abbiamo detto? Aspettavano la liberazione di Israele. Quello che aspettavano anche quei giudei che pregavano davanti al Tempio di Gerusalemme. Ma insomma, il passaggio di Gesù presso i suoi apostoli, presso i suoi discepoli, quale effetto ha sortito? Alla fine, che cosa hanno capito di Gesù? Quando Gesù aveva infranto i muri tra i pubblicani e i peccatori, quando Gesù aveva parlato, cioè, come dire, aveva cercato i suoi collaboratori tra i Galilei erano meticci, i Galilei erano peccatori, insomma, la Galilea veniva chiamata la Galilea delle genti, insomma, ma non avevano capito nulla su questo annuncio universale di Gesù. Gesù non era venuto per liberare Israele, cioè per dare un re all'Israele storico. Non era venuto per questo, ma essi, i suoi discepoli, ancora il giorno della resurrezione, pensavano a quello. Questa è l'ottusità, la mancanza di fede. La mancanza di fede è la difficoltà che facciamo anche noi oggi, assolutamente, la difficoltà di liberare Dio dal nostro orizzonte e di metterci nel suo orizzonte, che è più vasto. Perdonate, giurare sul Vangelo. Che significa? Io dico delle parole, giuro sul Vangelo. Cioè, il Vangelo, ricatto il Vangelo. Cioè, il mio orizzonte, come dire, è supportato dal Vangelo. È lo stesso loro. Loro pensavano che la morte di Gesù, la sua stessa resurrezione, sarebbe stata per che cosa? Per supportare il loro desiderio, cioè la liberazione di Israele. Ora Gesù non ha portato la liberazione di Israele che essi volevano. Loro volevano che ricostituisse il regno di Israele, lo restaurasse, il regno di Israele, cioè che Israele diventasse una nazione. Questo avviene poi anche fino alla fine. Gesù poi per 40 giorni apparirà a loro. Nell'ultima apparizione di Gesù, loro gli chiedono, che viene raccontata nel libro degli Atti, subito dopo il capitolo 24, c'è poi il capitolo primo, diciamo, del libro degli Atti, ai versetti 6-7, praticamente loro chiedono proprio questo nel primo capitolo: Signore, ma è questo il tempo in cui tu verrai a restaurare il regno di Israele? Ancora dopo tutta la catechesi che Gesù aveva fatto durante la sua vita pubblica, quando era, diciamo, vivo, dopo 40 giorni, che sono un numero simbolico, eccetera, di istruzione da risorto, perché appariva loro da risorto, ancora essi erano dentro la loro piccola ottusità, un regno della terra, un potere privilegiato, esclusivo ed escludente, ancora volevano questo. E Gesù cosa risponde loro, che dite? Poi loro dicono: ma alcuni sono andati alla tomba, hanno trovato, come avevano detto, le donne, ma lui non l'hanno visto. Le donne, dice, le donne, ma la testimonianza delle donne è stata flebile per loro. Dice, delle donne hanno visto, sì, forse è risorto, però non basta. Allora, la fede è difficile, tanto più quando le donne testimoniano, ma Gesù, i Vangeli affidano la risurrezione di Gesù all'annuncio delle donne, ma nei tribunali le donne non erano ammesse a testimoniare, quindi la testimonianza delle donne è molto fragile, tanto è vero che gli stessi apostoli non ci credono. Gesù dovrà apparire poi agli apostoli, ma non... E qui qual è la parola di Gesù? Anoetoi, in greco significa anoetoi, nous significa mente, alfa privativo, forse qualcuno lo ricorderà, significa senza testa, stupidi, anoetoi, Gesù dice questo, ma proprio dice voi non avete testa, non dice non avete fede, non avete capito, non avete intelligenza. E qui veramente Luca ci presenta una fede, quella cristiana, che non è come durante il modernismo c'era la fede contro la ragione. No, nel Vangelo di Luca non è così. La fede è sapienza, è intelligenza, è perspicacia, è vedere oltre, veramente, no? Come diceva Stephen Hawking. Cioè, bisogna vedere oltre per capire come funzionano le cose. E quindi lui dice, stupidi, e qui c'è questa la bradicardia. Bradisse in greco significa corto. Dopo lento va anche bene, ho tradotto lenti, lenti di cuore, ma bradisse significa piccoli di cuore, rattrappiti di cuore, corti di cuore. Paolo parlerà della sclerocardia, dell'irrigidimento del cuore. È una questione di cuore qui, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Cioè voi non solo non avete capito il Cristo, ma non avete capito niente della vostra religione antica, cioè dei profeti, perché tutti i profeti parlavano del Cristo, parlavano di queste sofferenze. Insomma, lui dice: ma possibile che siete, come dire, così privi di qualsiasi approccio sapienziale a Dio, cioè di intelligenza, di riflessione? La fede è anche riflessione. La fede coinvolge quello che per gli ebrei era il cuore, ma il cuore, noi sappiamo, per i fratelli ebrei, era ed è la sede dell'intelligenza. Tanto è vero che l'alleanza di Dio con Israele passava dove? Per il cuore, era fatta con il cuore. Molti ricorderanno come a un certo punto il profeta Geremia, Dio dicesse, no? Io che cosa farò? Scriverò la mia legge, non più sulla pietra, no? Ma sul loro cuore. Quindi il cuore qui non è solo l'affettività, mi raccomando, è l'intelligenza dell'uomo di fede che dice che riconosce Dio, che lo riconosce prima di tutto dalla sua qualità. E riconoscendo adesso Gesù, che cosa fa? Comprende le scritture, comprende tutto quello che i profeti avevano detto, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, quindi da Mosè, no? In tutte le scritture. Basta questo? Basta una comprensione? No, Gesù comunque ha spiegato le scritture. Spiegare le scritture significa, ha spiegato loro la loro fede antica, prima del Cristo. Cioè ha spiegato loro quello in cui loro credevano fino a prima che Gesù arrivasse. Questo significa allora che non sempre si è consapevoli della propria fede, oggi noi più che mai. Molti di noi non sono affatto consapevoli della propria fede, altrimenti non farebbero delle cose incredibili, altrimenti non coniugherebbero il Vangelo con idee che sono proprio completamente distanti o estranee totalmente. Ecco chi è il Signore risorto, è qualcuno che ti fa capire ciò che tu, no? Vedi opaco nella tua stessa storia, nelle cose che fai, nei cammini che porti avanti, eccetera. Che cosa ci vuole? Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, e li fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi quasi gli fecero violenza. Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai il tramonto. E questo è come dire, insomma, è poetico al massimo questo, perché il tramonto è sempre l'ora del desiderio di compagnia. Erano tristi, quindi si sentivano soli, perché comunque il loro maestro non c'era più, no? E quindi sentono, al di là non l'hanno ancora riconosciuto, però sentono che in quelle parole c'è una compagnia, sì, quello che forse manca anche molto a noi, sia come laici, anche non credenti oggi, la compagnia di un pensiero, in tanti ambiti, neanche la scuola dà più un pensiero. Anche la teologia è in enorme crisi, ma anche la filosofia. Noi viviamo tutte queste novità scientifiche, oppure, non so, la tecnologia, spesso e volentieri in maniera triste. Perché? Perché non c'è la compagnia di un pensiero, di una riflessione, di che cosa è, di come ci muterà, di chi siamo diventati. Questo è il pensiero. Il Signore risorto porta un pensiero, la politica senza un pensiero. Si vota di pancia, voti di protesta, non so, no? Ecco, ma non c'è un pensiero, il pensiero invece è l'unica cosa che può togliere all'uomo la solitudine, il disagio, no? E allora essi dicono: resta con noi perché si fa sera, ed egli entrò per restare con loro. Questo è molto bello, perché qui Gesù sembra un discepolo, così come quando lui chiamava, no, i suoi apostoli ad andare, e Luca, ma tutti e tre i sinottici dicono subito essi andarono. Qui Gesù, no, non fa un minimo resistenza, questa docilità, la docilità di un Messia, di un Dio che si fa prossimo. Questo è il Dio risorto, questo è il Signore, la sua docilità, il dire di sì a chi chiede una compagnia, chiunque sia. Loro ancora non si conoscevano, non si erano neanche riconosciuti. Egli entrò per restare con loro. Il verbo restare, meno, è un verbo che poi indica proprio formare una comunità. Anche Paolo sarà costretto a restare nella casa di Lidia, nel capitolo 16 del libro degli Atti, no? Perché poi negli Atti questo tutto ritorna. Quando fu sdraiato a tavola con loro, adesso finisco, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma allora, che cos'è Emmaus? Che cos'è questa cena di Emmaus? Che dite? È l'ultima cena di Gesù in cui finalmente i commensali, questi due discepoli sostituiscono gli apostoli, diciamo, riconoscono Gesù. Non l'avevano riconosciuto la sera dell'ultima cena. Perché nella sera dell'ultima cena ancora pensavano chi di loro fosse il più grande, eccetera. Vedere il Signore risorto è uno sguardo diverso su tutte le relazioni della nostra vita. Un'intelligenza sulla realtà, un'idea del mondo, una geometria che cambia, per cui, no, ciò che il doulos è il protos, dice Gesù, e quindi è una rivoluzione copernicana, un cambiamento proprio di posizione mentale. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli divenne invisibile a loro. Il Signore risorto. Il Signore risorto è invisibile, ma accende la vita. Non ha bisogno di essere visibile. Del resto Dio è invisibile. Chi l'ha mai visto? È Dio, no? Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via e mentre ci spiegava le scritture? Qui c'è non solo il Vangelo di Luca, ma c'è anche tutto il Primo Testamento, qui c'è il Deuteronomio, dove Dio non si vedeva, dice voi non vedevate il suo volto, ma sentivate una voce dal fuoco, è preciso, poi ritornerà nella Pentecoste, la voce dal fuoco, no? In Atti, non ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via? La parola in relazione, la conversazione, quindi, simporeuo, camminava con noi e parlava con noi, questo accendeva il nostro cuore, cioè ci faceva vedere, e quindi creava in noi, davvero, dalla strada, la casa, la mensa, ci rendeva, Atti 4:32, un cuore solo e un'anima sola. Il risorto rompe tutto quello che separa, comprese, diciamo così, i limiti della vista. Partirono immediatamente, perché tutto avviene sulla strada e la prospettiva è la strada. Partirono immediatamente, con fretta, ci fa ripensare a Maria all'inizio, no? Che partì subito appena dopo l'angelo se ne andò, e fecero ritorno a Gerusalemme, come dicevamo all'inizio, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E qui, diciamo, le varie apparizioni, diventano poi una fede nella resurrezione. Tutto questo Vangelo, naturalmente, poi passerà di cuore in cuore, di muro in muro, abbattendo tutti i muri, finché appunto Paolo prenderà la palla e giocherà l'ultimo grande atto dell'opera di Luca, che è assolutamente fuori dalla provincia. Un atto che lo vede andare naturalmente in Asia Minore, in Grecia, in Europa, a Malta. La fede cristiana viene dal sud. La fede cristiana viene come? Su una nave. Il mare Mediterraneo diventa una strada. Quello che separava, no? Il mare, diciamo, separa? No. Nella nostra fede, se tutti qui sono credenti, insomma, nella mia fede cristiana, là il mare diventa invece proprio una strada. Ciò che unisce, il Mediterraneo per il cristianesimo è un mare che unisce, non che separa, e non deve separare. Altrimenti la nostra fede noi non ce l'avremo neanche noi che abitiamo quassù. Allora va a Malta e poi lì naturalmente come arrivano a Malta? Perché la nave aveva fatto un naufragio. Ci arrivano chi a nuoto, chi sapeva nuotare, e chi attaccato ai pezzi di nave, che si era tutta distrutta, diciamo, è stata come fossero zattere, no? Pezzi di legno, arrivano a Malta e lì i maltesi li accolgono. I barbari si chiamano, i maltesi, ma o i barbaroi è scritto in greco, perché i greci chiamavano barbari tutti quelli che non parlavano la loro lingua, pur essendo o i barbaroi, però avevano filantropia. In greco sempre, tradotto, avevano umanità e quindi accolsero questi stranieri, queste persone che non erano neanche con la fedina penale pulita, perché Paolo era agli arresti e doveva essere giudicato e c'erano tanti altri prigionieri su questa nave, non chiesero la carta d'identità, li accolsero, accesero anche un fuoco per loro, il fuoco, la mensa, il fuoco. Che è lo spirito, che è la profezia, ma che è anche il calore umano, la filantropia, l'amore verso l'altro, qualsiasi colore di pelle abbia, da qualsiasi posto venga, così nasce la nostra fede, così, attorno a questo fuoco, che a Malta hanno acceso perché dice, oltre al fatto che fossero tutti bagnati perché venivano dal mare, pioveva pure quel giorno, era venuto pure a piovere. E allora da lì comincia poi la risalita, Siracusa, Reggio Calabria, Pozzuoli e poi Ostia e poi le tre taverne, l'Appia e poi Roma. E finisce, diciamo così, la storia e noi ringraziamo Dio per questo Signore che è venuto da noi per mare e ci ha portato un grande annuncio attraverso questi uomini di cui noi siamo assolutamente grati, Luca, che è stato un collaboratore proprio di Paolo, e Paolo, e ci hanno portato il grande sogno della resurrezione, grande sogno, grande speranza per i credenti.
Se c'è qualcuno che vuole condividere impressioni, magari qualche domanda, qualche cosa lo può fare. È sempre bello, interessante, appunto, rileggere da punti di vista diversi, con sensibilità diverse, certamente anche con facendo capire che questa parola non è rimasta là, ma è molto attuale anche adesso.
È stato detto in più libri da un agnostico di per sé, però un uomo penso molto intelligente, che è Umberto Galimberti. Tornavano in mente tante cose che lui continua a dire da molto tempo. Adesso ha pubblicato un libro, l'ultimo, che si intitola La parola ai giovani. E lui pubblica praticamente delle lettere che gli sono venute dai giovani e poi ci sono anche le sue risposte. E lui dice che i ragazzi non sono più capaci di distinguere il bene dal male. Quindi insomma, è interessante perché tocca in pieno il linguaggio biblico, perché praticamente il nostro linguaggio comincia già, no, l'albero della conoscenza del bene e del male, e poi la Torah, che è, no, io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, quindi la necessità di questo. E Enzo Bianchi dice la coscienza è sepolta, la coscienza, ma non tanto come coscienza cristiana, ma proprio la coscienza, no, che significa la percezione di sé di fronte all'altro, In greco coscienza si dice synaidesis, che significa syn, con, vedere insieme, questa è la coscienza. Invece purtroppo c'è un senso di sé, basta, lei ha ragione. E su questo fatto, su questa così novità che però si è imposta in maniera, che dire, cioè nessuna guerra avrebbe potuto portare una novità come quella della virtuale, insomma del mondo virtuale in cui oggi noi viviamo praticamente già con una velocità estrema, in pochissimi anni tutto questo è accaduto. E un pensiero su questo viene sia da Galimberti, il quale è pessimista almeno quanto la signora, e lui dice, per esempio, la signora diceva dell'attesa, no? E lui dice, i ragazzi appunto magari si conoscono per caso, non so, in discoteca oppure si incontrano fisicamente e poi non c'è nessuna attesa. Poi magari si continuano a chattare, quindi si rivedono, diciamo, sui social, eccetera, e poi la seconda volta già, che ne so, vanno a letto insieme, eccetera, eccetera. Lui dice, non esiste più l'attesa, ma senza l'attesa, adesso cito Galimberti perché ho letto, insomma, perché ho finito questo libro sui giovani, eccetera, ma se no ci sono tanti altri che hanno parlato anche di questo, e quindi questo elimina, cioè il fatto che non aspettiamo più toglie il mistero. Quindi non aspettare, signore, tu subito prendi tutto dell'altro e veramente l'altro è poco più che un oggetto che soddisfa i tuoi desideri, ma tu non lo conosci mai, lei ha ragione, cioè, e quindi il mistero come invece spessore dell'altro. È interessante che una persona non credente dica queste cose, secondo me. E però per farla un po', come dire, insomma, per sollevarla, dico questo, che in questo libro che citavo, le lettere dei ragazzi sono invece molto interessanti, cioè mostrano che i ragazzi hanno un bisogno estremo di fraternità, di solidarietà umana, di luoghi di aggregazione, e quindi ecco quello che Enzo dice, la coscienza bisogna farla risorgere. Secondo me, io ho anche dei figli, insomma i miei figli vanno dai 19 ai 25 anni, ma soprattutto il più giovane, che ha 19 anni, mostra ancora di più, perché ormai le generazioni sono di 5 anni in 5 anni secondo me, cioè già 5 anni sono una distanza incredibile a livello culturale, eccetera. E quindi c'è un grande bisogno di cose sostanziose, di distinguere il bene dal male. Io sento tantissimo nei più giovani, anche dei diciannovenni, sento molto almeno nella mia esperienza. E in questi ragazzi, una lettera diceva proprio, diceva questo addirittura, dice, lei è un ateo e dice che Dio va espulso, diciamo, dalla cultura, però dice, io ci andrei piano a dire che Dio vada espulso, dice questo ragazzo. Io vivo a Roma, lui è un ragazzo di Roma, dice, nella mia città le uniche realtà di accoglienza, di solidarietà, dove si può anche fare un'esperienza di comunità, sono gli oratori. Dice, se no, togliamo Dio, togliamo anche l'oratorio, perché Dio è l'oratorio. E dice, ma allora chi resterà? Dice, ma forse prima ci conviene creare dei luoghi, no? Dove veramente si possa discutere, si possa stare insieme, si possa passare del tempo, si possa conoscere persone diverse da quelle della tua famiglia o del tuo status sociale, eccetera. Trovo molto interessante, questa è una che mi ricordo perché mi ha colpito, no? Addirittura un altro diceva, il condominio, dice, tutti gli adulti odiano il condominio, però dice, secondo me il condominio è l'unica forma di socialità che comunque noi abbiamo. Ci siamo talmente impoveriti, no? Non c'è più il foro, no? La piazza non esiste più, la piazza nel senso del luogo, della cultura, no? Dove si scambiava, l'agorà, eccetera, no, non c'è più nelle nostre città, quindi qui bisognerebbe anche chiamare un po' gli architetti, quelli che fanno urbanistica, cioè, perché non ci sono fisicamente le realtà, no? Però lei assolutamente ha ragione. Quello che a me veramente, come dire, fa male, preoccupa molto di più, è questo veramente imbarbarimento, questa mancanza di cultura di cui lei parlava e di cui anch'io ho parlato, diciamo, a proposito, no, quando questo incontro così, c'è un pensiero, c'è una riflessione, c'è una sapienza. La fede non è fideismo, però qui anche la Chiesa ha fatto degli errori. Ha lasciato molto indietro, si è curata dei sacramenti, ma i sacramenti sono diventati spesso e volentieri soltanto dei riti, non dico tutta la Chiesa, per carità, però la Chiesa oggi deve riflettere su una cultura che comunque, insomma, va assolutamente riaccesa, frequentata, perché la deriva della mancanza di cultura, dell'ignoranza, è la tirannide, cioè i tiranni cercano gli ignoranti, quindi questo si può prestare in tante forme, diciamo. Ma penso che tutti noi qui speriamo, no? Anzi, ci mancherebbe constatare quello che magari succede anche di negativo intorno a noi, è la prima pietra per costruire la speranza, perché la speranza non è un sentimento, la speranza teologica, biblica, è una costruzione, cioè si costruisce la speranza, nel senso, la speranza è aprire una finestra dove c'è un muro, dove c'è buio, questa è la speranza, è una via d'uscita. E quindi, come dire, prendere atto di problemi che ci sono, io per esempio la mia preoccupazione non è tanto per il web, per i social, eccetera, perché credo che possano essere strumenti invece molto importanti. Tutti noi lavoriamo oggi comunque con i social, magari no, cioè voglio dire, però con WhatsApp, con delle forme comunque di virtuali, non so come vogliamo chiamarle, quindi lavoriamo con email, scriviamo sempre, tutto passa attraverso, diciamo, il computer e il mondo della rete, no? E però è importante come ogni strumento va poi dopo utilizzato bene, cioè quindi qui si tratterà anche di imparare, no? A non sostituire, non è che la conoscenza su Facebook possa sostituire la conoscenza fisica. Lo diceva anche Spielberg, non so se avete sentito, oggi ha rilasciato un'intervista, ieri era ai Davide di Donatello, Spielberg, per presentare un suo ultimo film che parlerà, immagina, nel 2045 come saremo, no? Che saremo tutti appunto avatar, no? Che gli avatar si conoscono, ma poi, e lui diceva appunto che assolutamente il corpo, la fisicità è qualcosa, e qui noi potremmo ripensare il cristianesimo, che è l'unica religione del corpo, non esiste un'altra religione del corpo, un Dio che si fa corpo è unico, quindi qui sarebbe bello fare profezia proprio, no? Oggi che la virtualità è, diciamo, è uno spiritualismo, una forma di spiritualismo, pensandoci bene, no? Che a volte anche noi abbiamo avuto questa deriva nella nostra fede, invece la fede cristiana è la fede veramente del corpo, quindi la dignità del corpo, la bellezza, l'importanza dei sensi, di tutte, di questo, anche il peso del corpo, che il peso è anche il corpo, anche questo. Ma volevo un'immagine. Il Nuovo Testamento è assolutamente, come dire, moderno a quei tempi, ma è moderno anche oggi, mi spiego. Questi autori del Nuovo Testamento sono in gran parte comunque giudei, ovviamente, e la fede cristiana viene dal giudaismo. Il giudaismo, noi diciamo giudaismo alludendo al periodo del post-esilio, perché prima lo chiamiamo ebraismo. Giudaismo significa proprio concentrato su Giuda, la regione intorno a Gerusalemme, diciamo. E il periodo del Secondo Tempio, il periodo post-esilico, era molto integrista, molto chiuso. I matrimoni misti vengono vietati nel periodo del Secondo Tempio. E allora la lingua sacra è l'ebraico, quindi allora invece il cristianesimo scrive in greco, cioè è come dire che, non so, usa l'ultimo mezzo. Il greco era l'inglese di oggi, il greco non è lingua sacra, è la lingua dei non circoncisi. Già la scelta del greco significa la scelta del mezzo più moderno che ci potesse essere. Il greco era la lingua che gli imperatori romani studiavano e facevano studiare i loro figli, cioè è come era proprio la frontiera più avanzata. E il cristianesimo sceglie questa lingua perché? Perché è una fede propulsiva. Poi noi l'abbiamo vissuta, forse io per esempio ricordo di aver vissuto la fede cristiana come una fede conservativa, no? Bisogna difendere, c'è stato un periodo molto triste per me, gli ultimi anni, no? Non gli ultimissimi, un po' di in cui, no, dobbiamo difendere i valori, difendere, ma difendere è un verbo estraneo al Nuovo Testamento. I giudei difendevano il Tempio, difendevano la circoncisione, difendevano le mense, non si poteva mangiare, eccetera. Difendevano le tradizioni. Il cristianesimo invece le infrangeva, queste tradizioni, perché il cristianesimo si fonda sul futuro. Lei ci avrà pensato tante volte. L'ebraismo, il giudaismo si fonda sul passato, si fonda su Mosè, si fonda su tutto. Noi sì, abbiamo la memoria, ma noi, la nostra fede si fonda sul futuro, cioè sul ritorno del Signore, sul già e non ancora, quindi su quello che verrà. Fin dall'inizio è stata una fede fiduciosa nel futuro e una cultura fiduciosa nel futuro, tanto è vero che è stata una cultura che ha sprovincializzato la fede giudaica, no? E quindi è diventata, ha preso al balzo tutto quello che di meglio ci fosse e di più, come dire, insomma, moderno, ci fosse sul mercato. Ha preso le strade di Roma. Luca è uno che Roma la stima molto, cioè hanno approfittato, le strade imperiali sono state fondamentali per l'annuncio del Vangelo, così come Roma proprio come punto di riferimento, perché Paolo voleva andare a Roma. Roma, non so oggi che cosa si potrebbe paragonare, magari forse alla Cina, non lo so, cioè all'avamposto del futuro, perché volevano diffonderla. Quindi, cioè, in effetti noi, no, la rivoluzione cristiana ci fa paura ancora. Cioè, oggi noi in Europa stiamo tornando proprio a forme altro che giudaiche. Cioè, anche voi, insomma, non è che siete messi tanto bene qui. Dai, sdrammatizziamo un po'. Cioè, le forme di nazionalismo sono quanto di più estraneo al cristianesimo. Il cristianesimo ha combattuto i nazionalismi, e casomai, no, non per nulla Roma, cioè, che comunque era, Roma è stato un esempio di globalizzazione studiata come tale, quindi questo era la fede cristiana. Quindi per noi penso che sia molto difficile, oppure quando noi per esempio ci identifichiamo col cristianesimo, è una cosa impossibile, italiani cristiani, oppure noi difendiamo la nostra identità cristiana. Il cristianesimo non è un'identità, non vorrei deludere qualcuno, ma non è un'identità. Ha combattuto l'identitarismo, cioè è un'identità, ma in senso, come dire, non è. Il cristianesimo è inclusivo. Il fatto che Gesù non fosse figlio di nessun uomo al mondo è il segno che la fede che viene da lui è universale. L'uomo, il maschio, è il principio di identità. La donna è il principio universale, questi come simboli, diciamo, archetipi. E quindi il cristianesimo non può essere spacciato per una religione identitaria. Qui Papa Francesco parla proprio questa lingua, quello che stiamo dicendo, la lingua dei Vangeli, ma non viene capito, viene combattuto. È proprio per questo, purtroppo è così, è la realtà, cioè non è un... Magari voi ci potete pensare, però facciamo fatica, cioè abbiamo bisogno di difendere il nostro spazio, così. Ma il cristianesimo ha divelto tutto questo. Quindi è una fede che potrebbe avere un ultimo, poi mi taccio. Non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. La parola paura oggi sui giornali, se noi ci mettessimo a fare una statistica, penso che appaia tantissimo, no? Abbiamo paura, una serie di scelte facciamo per paura, ma la fede cristiana proprio è libera dalla paura. Non aveva paura degli stranieri, non aveva paura di infrangere tante forme. La stessa famiglia giudaica, Gesù ha detto: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Cioè, siamo ancora troppo, non ce la possiamo fare per adesso. Però piano piano. grazie tante.
Bene, grazie. Grazie a voi. Buon cammino verso Pasqua.